Andiamo ad iniziare la rassegna stampa dei giornali.
Il sito www.ondarossa.info.
Una carrellata dei primi titoli, questo ce lo andiamo a leggere nelle pagine interne.
E ritorniamo ai microfoni.
Parliamo un po' di quello che è accaduto.
Non si accende neanche il computer questa mattina, non so bene come sia possibile.
Un buongiorno a tutti gli ascoltatori e tutte le ascoltatrici di Radio Onda Rossa. In questo 27 dicembre ci apprestiamo ad iniziare con la rassegna stampa dei giornali. Un buongiorno da uno dei lati della scrivania, perché oggi c'è più di un redattore a commentare i giornali.
Buongiorno a tutte e a tutti.
E allora, appunto, commentavamo questo inizio mattina un po' afflitto dall'eco ansia, perché fa un caldo assurdo per essere il 27 dicembre, siamo in felpa con le finestre aperte, fra un po' insomma non sappiamo più cosa fare. Anche sui quotidiani si parla di questo, non si parla soltanto di questo, si parla di tanto altro. Iniziamo a passare in rassegna le prime pagine. Il Corriere della Sera di oggi titola su Gaza: la guerra non si ferma, e nello stesso titolo ci mette anche gli ultimi avvenimenti della guerra in Ucraina, l'attacco nel Mar Nero, colpita una nave da sbarco di Mosca, e le dichiarazioni di Netanyahu che vengono riprese un po' da tutti i quotidiani, dichiarazioni che non sono nuove, che insomma sentiamo un po' ripetere da settimane, cioè che il conflitto durerà mesi, e viene anche ripresa la strage in un campo profughi a Natale e la tensione con l'Iran. C'è in realtà a centropagina uno specchietto che è una composizione di varie fotografie, sono tutti volti di donne. Le donne 2023, da Giulia alle Nobel, chi ha lasciato un segno? E leader politiche, scienziate, artiste, di chi ci ricorderemo? E quindi c'è una collezione di foto, ci stanno Giulia e Elena Cecchettin, c'è l'immancabile Liliana Segre, e ci stanno la Meloni e la Schlein, c'è Margot Robbie, l'attrice di Barbie. E poi magari andremo a vedere un po' meglio di cosa si tratta. L'articolo è di Chiara Severgnini. C'è anche in taglio alto il film della Cortellesi, ancora commenti su questo film, che è uno dei film che quest'anno ha venduto di più nelle sale in Italia. È sicuramente un dato, insieme al film Barbie, che parla anch'esso comunque di donne. E sulla spalla di destra però troviamo, oltre a Navalny e la sua condizione di detenzione, anche un femminicidio di questo uomo che in Francia ha ucciso la moglie e i quattro figli. E l'editoriale è di Federico Rampini e parla di Stati Uniti, come ci si poteva aspettare data la firma, è un nuovo divario di classe, USA, lavoro e voto, e insomma cerca di parlare appunto della situazione degli Stati Uniti a livello politico. Mancano 10 mesi alle prossime elezioni, il tempo rimasto a Biden per riconquistare le classi lavoratrici e salvare il mondo da Donald Trump. Questo è un po' l'incipit dell'editoriale di oggi.
Comunque posso dire che questa prima pagina del Corriere della Sera, cioè non so, anche questa cosa delle donne del 2023 accostando femminicidi, senatrici, persone che hanno vinto gare sportive, sia quantomeno discutibile, no? Tu che dici?
Ma sì, mi sembra che questa retorica dove appunto le donne di potere come la Meloni insomma possano avere la stessa importanza, diciamo, ad esempio di Elena Cecchettin, diciamo, non fa parte, cioè sì, fa anche parte del Corriere della Sera, ma fa parte insomma sicuramente di una retorica sul protagonismo delle donne e una società dove, un patriarcato dove appunto basta che però c'è al potere una donna, allora cambia qualcosa. Sappiamo che non è così, per quanto ovviamente è indubbio che il fatto che il Presidente del Consiglio per la prima volta sia una donna, per quanto sia una donna di destra, è un dato anch'esso. Poi non sappiamo bene Chiara Severgnini dove vuole andare a parare, certo l'incipit è abbastanza confuso data la scelta delle fotografie.
Sì, poi appunto ci sono le foto con Giulia Elena Cecchettin, accanto ci sono Meloni Lashline, poi c'è Liliana Segre, poi c'è la Barbie Margot Robbie, insomma una cozzaglia veramente veramente preoccupante. Comunque noi passiamo a questo punto alla Repubblica, se me lo consenti, che titola:
prego.
La grande crisi di Forza Italia, l'astensione nel voto per la ratifica del MES apre il processo interno a Tajani, dice Repubblica. Il gruppo dirigente alle europee rischiamo di scomparire, tour nelle fabbriche, imprenditori in lista, il PD avvia la fase 2 per dialogare con i riformisti e riconquistare chi ha lasciato il partito. Quindi Elish Line inizia questo tour delle fabbriche che insomma ci rimanda a un passato abbastanza lontano nel tempo. Ancora le occasioni perdute del PNRR e mancano i soldi delle compensazioni. L'editoriale di Ezio Mauro titola la sfida per il trono vacante dei moderati. In qualche modo Ezio Mauro invita dalla prima pagina di Repubblica il PD a rosicchiare elettorato a Forza Italia, che sempre secondo il quotidiano diretto da Maurizio Molinari sarebbe in crisi di voti, che sarebbe bene semplificata dall'astensione del voto sul MES, che sicuramente diciamo rappresenta una quantomeno una discordia all'interno della maggioranza, ma da qui a dire insomma che Forza Italia sia in crisi proprio nel periodo successivo alla morte di Silvio Berlusconi, in cui tanti analisti la davano per spacciata, al momento non sembra sia così. Poi staremo a vedere anche alla prova delle urne che cosa succederà, anche se le elezioni europee, quelle che ci aspettano a maggio, sono delle elezioni abbastanza particolari, con un elettorato abbastanza sui generis, di cui normalmente formazioni come Forza Italia beneficiano, ma vedremo anche questo. Ancora sul caso Lollobrigida, pioggia di milioni per i fedelissimi di Lollobrigida, scrive Antonio Fraschilla. Sulle due foto di copertina sono dedicate una a Olaf Scholz, il cancelliere tedesco in difficoltà, teme le spie russe, possibile l'addio del cancelliere, e ancora su Navalny come sul Corriere della Sera, nell'ex gulag oltre il polo, sono Babbo Natale in regime speciale. Spalla di destra si parla del femminicidio di Saman all'Abbas, novellara si ribella il padre violento in nome di Saman, scrive Giuseppe Baldessarro. E c'è poi un articolo a firma di Luigi Manconi e Marica Fantauzzi, che penso andremo a leggere più tardi, sul caso di Stefano Dal Corso. Scrive Manconi: caso Dal Corso, il silenzio che nega la giustizia, domanda di giustizia è un'espressione che verrà pronunciata ripetutamente nel corso delle prossime cerimonie di apertura dell'anno giudiziario, e indica un insieme di richieste. Ricordiamo ad ascoltatori e ascoltatrici, per chi non lo sapesse, l'abbiamo detto, ne abbiamo parlato diverse volte da questi microfoni, Stefano Dal Corso era detenuto nel carcere di Oristano, se non sbaglio.
Sì.
Era detenuto al carcere di Oristano, è stato insomma è morto diverso tempo fa. Le guardie carcerarie hanno sostenuto, sostengono tuttora, che si sia suicidato, ma la famiglia ha insistito da subito nel procedere all'autopsia, perché c'erano delle scoriazioni o comunque delle cose, diverse cose che non tornavano. Adesso è spuntato anche un cosiddetto super testimone, l'hanno definito i giornali, che definirebbe appunto l'avvenimento di un pestaggio precedente alla morte di Stefano Dal Corso. La battaglia della famiglia, e cioè, si è creata anche una campagna per effettuare questa autopsia. Manconi e Fantauzzi cercano quest'oggi dalle pagine di Repubblica di accendere una luce sul tema.
La Stampa ospita addirittura insomma l'intervento di Benjamin Netanyahu, così per filo e per segno, senza filtri, bella propaganda sionista in prima pagina. L'intervento insomma ripete lo stesso mantra che già ritrovavamo dalla prima pagina del Corriere della Sera, un mantra che è un mantra intriso di sangue, il sangue dei palestinesi. I punti diciamo principali sono tre del suo intervento, non c'è niente di particolarmente nuovo per certi versi. Sono quindi Hamas deve essere eliminata, questo concetto insomma direi molto vago, non perché di base la frase non abbia un senso, ma perché non ci sono dati di quale sia il reale impatto dell'operazione militare rispetto ad Hamas, che evidentemente continua a diffondere dai propri mezzi stampa comunque le operazioni anche militari che dentro Gaza porta avanti contro l'esercito israeliano. Un'eliminazione di Hamas che sembra anche da parte dei commentatori più vicini a Israele, che comunque non stia avvenendo, non stia riuscendo, sia fallimentare, per quanto insomma ricordiamo sempre che questa Hamas viene utilizzato come spauracchio poi per parlare in generale dei palestinesi che stanno a Gaza o che stanno in Cisgiordania, più o meno coinvolti direttamente poi in azioni militari, cioè non importa, ovviamente si spara con diversi tipi di mezzi, dai bombardamenti aerei agli attacchi via terra contro i palestinesi in maniera indiscriminata da settimane. Gaza deve essere smilitarizzata, e quindi qua tutta anche la retorica sui tunnel, sulla pericolosità della popolazione di Gaza, che anche qua ricordiamo non parte dal 7 ottobre, insomma è come se chi fosse costretto a vivere a Gaza dentro un enorme carcere a cielo aperto sia, per utilizzare le parole della propaganda sionista o anche della propaganda occidentale, è soltanto un terrorista islamico, categoria che insomma negli ultimi anni poi è diventata ancora più spaventosa con i vari fatti che non coinvolgono neanche il popolo palestinese, che sono arrivati fino alle nostre fine in Europa. E poi la società palestinese deve essere deradicalizzata, parole insomma ancora più coraggiose queste, ipocrite, pensando a quale livello di radicalità interno alla popolazione israeliana. L'abbiamo potuto vedere in varie forme, penso una delle forme più vomitevoli che ci parlano anche dei giorni nostri del 2023 sono le varie campagne via social che sono viaggiate tra gli israeliani su insomma prendere in giro quello che stanno vivendo i palestinesi, quindi non avere più l'acqua, non avere il cibo nei momenti insomma più duri che continuano dell'assedio di Gaza. Insomma abbiamo dovuto raccontare di fatti disumani, e la reazione insomma della società civile israeliana era quella insomma di ridere sulla morte di anche dei bambini palestinesi. E quindi insomma direi che questo, ho letto qualcosa in più ma credo che non valga la pena assolutamente leggere l'articolo con le parole di Netanyahu, però è rilevante che insomma questo sia presente sui quotidiani italiani così senza filtri. E poi c'è sempre la questione Israele, la guerra a Gaza durerà a lungo. E poi a centropagina c'è il sondaggio Euromedia Research: 1 su 2 si dichiara felice, ma il paese non piace a metà degli elettori di Fratelli d'Italia. Elettori di Meloni delusi dall'Italia. E lite a destra sul terzo mandato ai governatori, il no della Premier. Super bonus pressing di Tajani. E poi c'è un articolo sulla scuola, i giovani e i femminicidi in taglio basso, l'educazione sentimentale tra Rousseau e Steiner. E ovviamente l'articolo parte dal femminicidio di Giulia Cecchettin, che sappiamo aver aperto in maniera forte la questione, anche oltre che più in generale dei femminicidi, del patriarcato, della violenza di genere, anche di come il mondo della scuola dovrebbe avere un ruolo nel costruire una società dove gli uomini non sono violenti, non uccidono le donne, educandoli, diciamo, con questa educazione sesso-affettiva. Tema del quale si è discusso anche da questi microfoni, di quanto basti e di quanto non sia una facile soluzione quella di additare semplicemente la scuola come il possibile luogo per invertire il senso di una società intera, dove evidentemente la questione di genere, la questione della violenza sulle donne è una questione di potere, è una questione di reazione anche degli uomini e della società patriarcale a quello che è un'emancipazione e una lotta delle donne che avviene da decenni e che continua ad avvenire, e evidentemente quella degli uomini che continuiamo a leggere sui giornali, uccidono, stuprano è una reazione a questo, e insomma poi magari proviamo a leggere qualcosa anche da quest'articolo, però ricordiamo che insomma il dibattito probabilmente andrebbe approfondito di più. A centropagina c'è una fotografia di un fotografo torinese, La Stampa, insomma il quotidiano di Torino, una fotografia molto molto bella, 6 anni per scattarla, e poi c'è una ricorrenza, la lezione moderna dei fratelli Cervi, quindi si parla di resistenza, viene citato Italo Calvino, e c'è qualcos'altro dalla Stampa, ma mi sembra trascurabile.
E quindi noi possiamo tranquillamente passare al Messaggero, che titola: bonus in arrivo, la stretta trattativa aperta sul 110%, detrazioni ridotte per i mobili, gli interventi sulle barriere architettoniche, super bonus, ipotesi sala straordinaria o sanatoria, Giorgetti oggi alla Camera. Questo sulla la polemica che sta accompagnando l'approvazione della legge finanziaria di quest'anno, che arriverà in Parlamento proprio in queste ore, in questi giorni. Oggi Giorgetti, dopo la bufera delle scorse settimane, andrà a riferire alla Camera, vedremo poi cosa verrà inserito e cosa verrà tolto appunto dal testo della manovra. Sempre sul Messaggero, fisco nel 2023 record di rimborsi, 22 miliardi per imprese e famiglie, e ancora Urso, auto, 1 miliardo di incentivi per i nuclei con i redditi più bassi, il ministro per le vetture prodotte in Italia, scrive Umberto Mancini. Ancora l'editoriale a firma di Mario Aiello, oltre il PNRR l'occasione per ritrovare il senso della lotta, si parla appunto di questa battaglia che andrebbe fatta sul PNRR per un miglior allocamento delle risorse. Ancora carte giudiziarie, la tutela della privacy e il bavaglio che non c'è, scrive Ruben Razzante. Rapporto tra giustizia e informazione, si parla della la questione che ha fatto capolino sui giornali nei giorni scorsi sull'opportunità o meno di pubblicare le intercettazioni sulla carta stampata, foto di copertina dedicato a al carabiniere che ha salvato, insomma, comunque diciamo così, i giornali lo riportano, una donna dal suicidio su un ponte stradale. E ancora rogo a Malagrotta, l'ipotesi del dolo e il giallo dei video, nuovo incendio nel deposito dei rifiuti romano, da oggi PM al lavoro, la telecamera era a terra. Questo a proposito dell'ecoansia di cui parlavamo a inizio rassegna stampa. Come saprete tutte e tutti, TMB di Malagrotta è andata a fuoco nei scorsi giorni, credo proprio il giorno di Natale o forse il giorno della vigilia. È il quarto impianto di trattamento dei rifiuti differenziati ad andare a fuoco a Roma nell'arco di 5 anni. Il Messaggero si chiede se è una fatalità, le indagini sono ancora in una fase iniziale, ma c'è il sospetto che l'incendio divampato la vigilia di Natale nell'impianto non sia dovuto a una semplice coincidenza. Quello che ovviamente manca nell'articolo del Messaggero, che invece abbiamo ripetuto più volte da questi microfoni, è tutto l'affare che si cela dietro al ciclo di gestione dei rifiuti. Manlio Cerroni è una figura abbastanza conosciuta da queste parti e soprattutto da questi microfoni. Ora, a prescindere dal fatto che ci sia dolo o meno all'interno di un incendio di questo genere, la verità è che poi sia Virginia Raggi che Roberto Gualtieri, sindaci di questa città, hanno più volte gridato all'attacco, all'intimidazione, alle amministrazioni. Noi chiaramente non facciamo i poliziotti di mestiere, non ci interessa nemmeno. L'unica vera verità di questa faccenda è che poi non viene trovato mai nessun tipo di colpevole per queste cose. L'unico colpevole vero è il superutilizzo di questi impianti, che soprattutto in periodi come quello di Natale vanno in sovraccarico, impianti vecchi, impianti che vengono mandati molto al di sopra delle proprie possibilità, e soprattutto non c'è nessun tipo di retorica intorno alla gestione dei rifiuti che vada oltre la necessità di un termovalorizzatore e quindi di un inceneritore. Non c'è nessuna intenzione di risolvere veramente il problema dei rifiuti all'interno di questa città. Anche per il Messaggero direi che è tutto, non so se vogliamo prenderci una pausa oppure vogliamo continuare.
Sì, possiamo fare un brevissimo stacco musicale, vi ricordiamo siete sempre all'ascolto di 87.9 di Radio Onda Rossa, questa è la rassegna stampa, i nostri contatti sono telefono 06 49 17 50 è il numero di telefono se volete intervenire in diretta. Scusate, è ondarossa.info il nostro sito, ondarossa@ondarossa.info il nostro indirizzo email. Proseguiamo la rassegna stampa, passiamo alla prima pagina del Fatto Quotidiano. A centropagina un fotomontaggio, una di queste grafiche di dubbio gusto che propone il Fatto. Qua c'è Giorgia Meloni con un ombrello e una pioggia di bavagli che rischia di colpirla. La legge bavaglio diventa un boomerang per Meloni, stampa e opposizioni, obiezione di coscienza alla conferenza di fine anno, e quindi si fa riferimento a la, diciamo, al punto della legge di bilancio, se non sbaglio, dove all'interno si parlava anche di limitazioni nella diffusione di informazioni relative a indagati dei processi e intercettazioni, e niente, ci ricordavamo qua a microfoni spenti un punto che ha anche creato un dibattito interno alla maggioranza, dove ci sono delle posizioni abbastanza chiare, forze più, diciamo, garantiste come Forza Italia e manettari, o almeno manettari di diciamo di facciata come Salvini e co, almeno di facciata su alcune questioni. E l'articolo più interessante che sembra proporre il Fatto Quotidiano oggi dalla prima pagina parla anch'esso, ai noi, di guerra, e il titolo è: la guerra mondiale a pezzi e invisibile, dal Sudan a Kiev a Gaza. Sono almeno 50 i focolai di conflitto nel mondo, con milioni di vittime tra morti e sfollati. Molti durano da decenni, alcuni sono appena scoppiati. Un quadro del quale, insomma, spesso sfugge la dimensione, che sicuramente importante ricordarne l'esistenza. Ogni volta che, insomma, inizia una guerra, il rischio che l'informazione, insomma, no, si polarizzi soltanto su quei fatti e dimentichi un piano complessivo. Lo stesso vale per la vicinanza della guerra rispetto alle nostre latitudini, le uniche latitudini poi del mondo, direi, in qualche modo, almeno per le persone bianche e native dei luoghi pacificate, dove comunque non si ha il rischio, diciamo, di rimanere uccisi da eserciti o polizie, o venire reclusi senza aver commesso, diciamo, apparenti reati. Però in tantissime parti del mondo invece la realtà, la quotidianità è ben più dura, e ora lo abbiamo ricordato purtroppo negli ultimi 2 anni e mezzo con l'Ucraina, e in queste settimane stiamo vivendo quello che sta succedendo a Gaza, in Cisgiordania. C'è anche Gianbruno in prima pagina del Fatto Quotidiano, che avvisa Mediaset che vuole un TG, almeno questo ci dice il Fatto Quotidiano. Siamo veramente felicissimi di avere queste notizie, di non perdere traccia di questi fatti. L'editoriale di Marco Travaglio è una denuncia nei suoi modi. Il titolo è: guai alle vittime, e attacca l'iniziativa del senatore di Fratelli d'Italia Alberto Balboni, che ha proposto la riforma dell'articolo 111 della Costituzione. Si vuole aggiungere un comma: la Repubblica tutela le vittime di reato e le persone danneggiate dal reato. Travaglio sostiene che per come funziona la giustizia italiana, i processi, le uniche che non vengono tutelate sono le vittime, diciamo, dei reati che poi vengono diciamo l'oggetto dei processi. E un altro articolo interessante, sicuramente, che andremo a leggere, è quello dello stop ai risarcimenti per le stragi delle vittime del nazifascismo in Italia. Si fa riferimento a Stazzema e nel Lucchese, e insomma alla presa di parola del sindaco per chiedere a Mattarella di inserire all'interno del discorso di fine anno questa vergogna. Possiamo unirci alla sua denuncia, direi, dello stop ai risarcimenti, appunto, per queste vittime. C'è anche il boom delle influenze, e non è ancora il picco, sfida tra l'ibuprofene e il paracetamolo. E poi c'è la questione dei musei a Natale: Colosseo deserto e a Matera in 10, San Giuliano esulta. Questa esultanza, diciamo, viene riportata come distorta e priva di fondamento, perché in realtà nell'articolo del Fatto ci viene insomma raccontato come, di fronte a questa forzatura del ministro di mantenere i musei aperti con straordinari, e non c'è stato un risultato, insomma uno scenario triste che insomma, conosciamo della distanza delle persone poi da questi luoghi e dall'accesso alla cultura di questo tipo.
Passerei al domani, quindi, se sei se sei d'accordo, che titola Super Bonus Unione Europea, la sfida di Salvini, Meloni deve scegliere chi essere. Domani la Premier, durante la conferenza di fine anno, dovrà chiarire la sua posizione sui temi più delicati. A gennaio l'attendono diverse insidie. Intanto Schlein ha un conflitto di genere in vista delle europee, scrivono Nicola Imberti e Daniela Preziosi. L'altra foto di copertina è dedicata alla CEI e in particolare al presidente della CEI. L'ignavia della CEI davanti agli abusi, ma solo una vittima italiana è stata risarcita, ma dalla chiesa francese. I vescovi italiani rimangono immobili sul tema degli abusi della chiesa cattolica, scrive Turn. I due editoriali, uno a firma di Gianfranco Pasquino. Il primo riguarda la tecnologia che avanza mentre il fare politica regredisce. Si parla ancora del dibattito sull'etica dell'intelligenza artificiale. Gianfranco Pasquino è politologo e cerca di, insomma, di porre l'attenzione sulla mancanza, a suo avviso, di principi politici che guidano il progresso tecnologico. La questione, insomma, questione delle questioni, vecchia quanto, più o meno quanto il mondo. Ancora sulla Polonia, la trappola populista contro Tusk. Francesca De Benedetti parla delle prime settimane di governo dell'ex presidente del Consiglio europeo Donald Tusk in Polonia, che starebbe cercando, secondo Francesca De Benedetti, di cancellare quanto fatto dai governi, dai suoi precedenti, con una certa difficoltà. Sul taglio basso non c'è nulla di interessante, c'è solo un articolo che vi segnaliamo a firma di Carlo Ridolfi: studiare la guerra civile spagnola per scoprire altri orrori nazifascisti. E si parla anche qui del film della Cortellesi, da Cortellesi a Barbenheimer, la rivincita del cinema sulla TV. Questi poi i temi sulla prima del domani. Passiamo al Riformista, che titola Messo ho sbagliato, tutte le giravolte della politica sul MES. Ci sono i volti di diversi esponenti politici che, secondo il Riformista, avrebbero cambiato idea in corso d'opera sul meccanismo europeo di stabilità. Ci sono Giuseppe Conte, c'è Bonelli dei Verdi, c'è Maria Stella Gelmini, Giancarlo Giorgetti ministro dell'economia, Antonio Tajani, insomma diversi personaggi che, appunto, secondo il quotidiano diretto da Matteo Renzi, avrebbero cambiato idea sulla questione del MES, secondo Renzi, ovviamente sbagliando. Proprio a firma di Renzi, all'editoriale in prima pagina, Casa Bianca cherche la femme. Il 2024 sarà un anno record a livello elettorale. Per la prima volta nella storia, oltre 4 miliardi di donne e uomini proveranno a cambiare il destino delle proprie nazioni votando, perché effettivamente si parla, cioè il 2024 sarà un anno di tornate elettorali importanti. Ci saranno elezioni in Russia, ci saranno elezioni in India, ci saranno elezioni nel Regno Unito, ci saranno elezioni anche negli Stati Uniti. Insomma, ci sono diverse tornate elettorali di una certa rilevanza, oltre alle elezioni europee. Insomma, 2024, che per gli appassionati e le appassionate di elezioni come chi parla, sarà un anno particolarmente croccante. Noi raccogliamo la sfida di Matteo Renzi rispetto a questa trepidante attesa per le tornate elettorali del 2024, e lo facciamo passando al prossimo giornale, perché, insomma, quello che lui dice sulle elezioni ci interessa relativamente. Non so se tu hai qualcosa da aggiungere sull'opinione di Renzi rispetto alle prossime tornate elettorali.
No, direi di no, va bene così, ma arrivati alle latitudini di Renzi possiamo diciamo sconfinare rapidamente sui quotidiani di destra, che sono nel nostro caso Il Giornale e Libero. Molto rapidamente, l'editoriale del Giornale ci parla del presepe e di questo presepe che ha fatto più Europa, che ha fatto inorridire i fondamentalisti cattolici di questo paese e i conservatori delle tradizioni del Natale, di cui fa parte pienamente anche il governo in carica. I partiti vanno, la tradizione resta, questo è il titolo. E oltre a parlare dell'emergenza conti dell'Inter, di debiti di 800 milioni, c'è a centro pagina una fotografia con Gerard Depardieu e Kevin Spacey, due degli esponenti del mondo del cinema che negli ultimi anni hanno subito accuse di violenze, di stupri, e giustamente il giornale titola "Vittime della gogna", ovviamente, no? Perché c'è bisogno sempre di difendere questi uomini di potere da questa gogna, almeno questo sostiene il giornale, con delle posizioni vergognose. E niente, e poi ci dice anche che Israele può cacciare Hamas anche se l'ONU lavora contro. Questo anche altra posizione, diciamo, abbastanza estremistica, sul giornale, mentre Libero ripropone proprio la grafica di più Europa, che ritrae semplicemente, io non la commentavo bene perché devo dire non l'avevo vista, mi mancava. Da quello che vedo qua dalla prima pagina di Libero, semplicemente è un presepe dove le persone non hanno la pelle bianca, che diciamo,
grande scandalo a corte
che diciamo che storicamente, anche per la collocazione geografica che viene diciamo riconosciuta per questo tipo di eventi, sembra abbastanza verosimile. Non mi sembra neanche così. Io il 24 a cena ero dalla nonna della mia compagna, che è una signora di 88 anni che ha avuto la fortuna nella vita di viaggiare, di girare un po' il mondo, e aveva un presepe messicano in cui erano tutti neri e avevano tutti questi vestiti molto colorati, questi tessuti messicani. Quindi insomma, diciamo, non è che più Europa si è inventata chissà che cosa, però ovviamente nessuno tocchi il presepe. E poi dopo esserci fatti questo viaggetto tra il giornale Libero, concludiamo credo i giornali italiani con il Manifesto, di cui dopo sicuramente, come facciamo più o meno tutti i giorni, leggeremo gli articoli che parlano di Gaza, forse l'unico quotidiano di cui, insomma, buona parte degli articoli sul tema sono molto interessanti e necessari, diciamo, in questo momento per non perdere la capacità di raccontare quello che sta succedendo e non sostenere il difficile momento, anche più difficile di altri, per la popolazione di Gaza e della Cisgiordania. Raid sui campi, Bibi durerà mesi, Gaza oltre 100 vittime ad Al-Maghazi, Tel Aviv uccide un generale iraniano a Damasco. La vigilia di Natale a Gaza è stata una delle notti più terribili dal 7 ottobre, così è l'incipit dell'articolo di Michele Giorgio. Nelle pagine interne si prosegue con più articoli e il Manifesto, con la firma di Chiara Cruciati, mi sembra essere anche l'unico quotidiano che parla della ripresa dell'iniziativa bellica da parte di Erdogan e della Turchia. Natale di sangue anche nella Siria del nord-est. Dal 23 dicembre sono ripresi violenti raid aerei contro l'amministrazione autonoma, almeno 8 uccisi. Anche questo articolo magari lo leggeremo. A centropagina c'è una grande fotografia. La fotografia riguarda una funivia, così si chiamano, non vado a sciare da più di 10 anni e non credo che ci tornerò, ma non soltanto probabilmente per la mia poca inclinazione a rimettere alla prova le mie caviglie con questo sport, ma anche per il fatto che lo sci sta scomparendo. Mi verrebbe da dire che non è uno, purtroppo non sarà forse l'effetto più grave di quello che è il cambiamento climatico in atto. Caldo danno è il titolo dell'articolo del Manifesto, il titolo principale della prima pagina. L'anno record del caldo si chiude senza inverno, aria primaverile, poche precipitazioni in Italia e anche nel resto del mondo. Il Natale non è più bianco, niente neve vuol dire siccità in estate, ma da noi si pensa agli sciatori sprecando acqua con l'innevamento artificiale di 9 piste su 10. Direi un commento giusto. Sappiamo quanto questo tipo di attività sportive per buona parte comunque riguardino le persone che se lo possono permettere, diciamo, forse andando in giro per Roma sono molte le persone, soprattutto nei quartieri popolari, che non hanno mai ancora visto forse in vita loro la neve, e non esagero, che non hanno mai sciato, che non hanno mai pensato di andare a sciare. E ovviamente togliendo tutte le persone che di questa attività ne fanno un lavoro anche senza arricchirsi chissà quanto, però per il resto si tratta di garantire il divertimento e le attività invernali, le vacanze invernali di chi quelle vacanze ce le ha, perché non in tanti le abbiamo, non in tanti ce le possiamo permettere, di fronte a una situazione ben più grave. C'è un altro articolo, la scomparsa della luce e del freddo sull'emergenza clima, che diciamo fa un paragone tra la luce che solitamente accomunava la stagione delle vacanze natalizie e la luce che invece in questi giorni abbiamo potuto vedere, e come questo ci dimostra che sta cambiando nettamente a livello climatico la situazione. E in taglio basso ci sono tre articoli dagli esteri interessanti. Il primo parla del Nagorno-Karabakh. In Armenia, viaggio tra gli sfollati della regione separatista. Poi c'è la carovana migrante, anche quest'anno dal Sud America è partita una carovana migrante da Tapachula al confine tra Messico e Guatemala, almeno 8.000 persone in marcia da Cuba, Ecuador, Honduras, Guatemala e Haiti. Quindi c'è l'Argentina, sappiamo insomma la elezione avvenuta da un paio di settimane di Milei, deregulation Milei inizia il tour de force, il neopresidente argentino costringe il congresso ai lavori forzati da ieri al 31 gennaio per discutere un pacchetto di iniziative sulla deregulation e la privatizzazione presentate dal governo, ma la luna di miele con il paese è già finita, oggi manifestazione nazionale di protesta. E quindi, per concludere, un articolo che parla di scuola, parla del modello Finlandia, la scuola senza voti è una scelta politica. Si fa riferimento alla sezione del liceo Morgagni che quest'anno è stata soppressa. C'è un'intervista a Cristiano Corsini, docente di pedagogia sperimentale e fautore della valutazione educativa, che si contrappone diciamo al voto che attualmente nella scuola regna sovrano come metodo di valutazione, evidentemente estremamente inefficace e di diciamo strumento pedagogico vecchio e appunto probabilmente da rivedere alla radice. Quindi insomma pure questo articolo probabilmente lo andremo a commentare.
Chiudiamo la lettura delle prime pagine nazionali con gli ultimi tre quotidiani. Avvenire titola la marcia dei 10.000, dopo mesi le autorità messicane hanno consentito il transito, oggi tavolo con gli Stati Uniti, insieme alla guerra i migranti al cuore delle riflessioni natalizie di Papa Francesco, una fiumana senza precedenti partita dal Centro America e ora diretta verso i confini statunitensi. L'editoriale a firma di Mauro Magatti è doppio legame, ecco la trappola, l'Europa, l'Italia e il debito pubblico, si parla della questione finanziaria. L'altro titolo di copertina dell'Avvenire è assegno di inclusione al via, polemica per i senza reddito, a gennaio 737.000 italiani riceveranno il nuovo sussidio. Parla Baldassarri, il MES, economista e ex vice ministro dell'economia, che dice che il MES sarebbe stato meglio dire no al patto di stabilità. Per quanto riguarda i scenari di guerra globale, l'Ucraina, le vite spezzate vicino al fronte, mai piovuti così tanti missili, e ancora Medio Oriente, il grido dei bambini arabi ed ebrei, questa guerra potrà mai finire, si chiede Capuzzi, inviata dell'Avvenire a Gerusalemme. Passiamo quindi al Dubbio, che titola anche lui sulle bombe su Gaza e omicidi mirati, ora escalation, colpito il campo profughi di Magazzi e la sede della Mezzaluna Rossa, ucciso il generale italiano iraniano Mousavi, su cui ci sono diversi articoli di approfondimento su diversi giornali, l'uccisione appunto di questo generale iraniano e dei rischi potenziali che potrebbe avere questa uccisione illustre, poi lo andremo a vedere più avanti in sede di lettura delle pagine interne. C'è poi l'analisi a firma di Samuel Heilman, l'attrazione fatale tra i leader di Hamas e Netanyahu, questa è la traduzione di un articolo da Arez, E ancora Amnesty International, ecco dove i diritti umani vincono la battaglia, sempre relativa a quanto sta avvenendo a Gaza. Non c'è null'altro di interessante sul dubbio, quindi chiudiamo con il Foglio, perché c'è un articolo che poi andremo a leggere più avanti, a firma di Giuliano Ferrara, insomma, che tutti e tutte tristemente conosceranno, che titola Netanyahu di pura logica. Il Wall Street Journal ha consegnato 3 punti di etica e politica inattaccabili, secondo Giuliano Ferrara. Distruggere Hamas, demilitarizzare Gaza, sconfiggere il radicalismo, niente a che fare con l'immagine facilona dell'uomo nero. E poi l'Iran, chiede a chiunque un'opinione su Netanyahu, risposta universale o quasi: uomo pessimo, uomo nero, eccetera. Insomma, Giuliano Ferrara si lancia in un improbabile quanto se non impossibile difesa dell'immagine pubblica di Bibi Netanyahu, dicendo che secondo lui appunto l'intervista che ha affidato al Wall Street Journal nei giorni scorsi è politicamente diciamo legittima e quasi inattaccabile. Ci sono diversi commenti non solo sul Foglio, anche sulla Stampa, su questa intervista, ma magari poi anche qui lo andremo a approfondire più avanti. 8:50, minuti primi, voi siete sempre sintonizzate e sintonizzate sugli 87.9 in FM di Radio Onda Rossa. Noi per quanto riguarda la rassegna stampa di oggi, mercoledì 27 dicembre del 2023, andiamo a chiudere questa parte relativa alle prime pagine nazionali, un po' di musica e poi torniamo con le prime dal mondo.
Shit, my friend.
Allora proseguiamo, cerchiamo di dare anche una panoramica un po' dei quotidiani internazionali, proprio per il momento che stiamo vivendo, una serie di questioni soprattutto sul piano bellico che interessano evidentemente tutto il mondo, che hanno visto prese di parola da parte di governi americani, europei e non solo. E quindi insomma i mezzi di informazione italiani arrivano fino a un certo punto, anzi hanno un livello abbastanza basso, come commentiamo quotidianamente. Il Wall Street Journal, oltre a parlare del Boxing Day, cioè del 26 dicembre, giorno che ad esempio in Inghilterra è famoso per le partite di calcio e che in Italia invece è famoso ancora per continuare a mangiare dopo il 24 e il 25, si parla anche di Iran, del programma nucleare dell'Iran, di Teheran che sta aumentando la produzione di uranio arricchito anche rispetto alla crescita che ha negli Stati Uniti, e si parla di Stati Uniti anche rispetto a le intenzioni e i piani degli Stati Uniti d'America di cercare di spiare quello che fa la Cina e c'ha diciamo una necessità di essere leader nello spionaggio in questo scontro tra maxi potenze e quindi anche tra servizi segreti. Si parla della CIA, si parla di Xi Jinping nell'articolo del Wall Street Journal, e questi diciamo forse i titoli più importanti quest'oggi. Quindi sul New York Times c'è una fotografia di un soldato israeliano nella West Bank e la fotografia ci introduce alla questione di come il 7 ottobre ha spinto Israele a ripensare la propria identità, ha unito e anche diviso il popolo israeliano. E 600 giorni di migrazioni, caos a New York City, un altro dei titoli del New York Times. C'è una fotografia di migranti che aspettano fuori a un hotel a Manhattan sperando di iniziare il processo di asilo. E poi ci sta Trump, i piani nel 2025 di Trump per gli scambi con la Cina, il commercio con la Cina, e poi c'è un altro articolo su il gas naturale, il progetto sull'energia che riguarda il governo di Biden. Il Washington Post ha una fotografia di una donna palestinese abbracciata con un uomo. One family's desperate escape from Gaza to Egypt. Sappiamo che dall'inizio dell'attacco a Gaza una delle due vie d'uscita da Gaza è verso l'Egitto, di come l'Egitto però dall'inizio dell'offensiva su Gaza abbia in tutti i modi cercato di non fornire la possibilità ai Gazawi di rifugiarsi in Egitto, abbia da quel lato siano entrati aiuti ma non sono uscite le persone, se non sbaglio, e quindi insomma si parla di questa questione. C'è un articolo che parla di immagini che dimostrano una crescita positiva per il 2024, lo shopping in America insomma ha dato segnali di crescita, e direi che questi sono gli articoli più interessanti per noi che possiamo ritrovare da questi quotidiani americani. Ma il Guardian, non lo so, non riesco a capire bene, sembra una edizione speciale, non so se per le vacanze, ci sono un collage di animali, e poi ci sta anche un'immagine che mostra una persone travestite, sempre rispetto al Boxing Day, che è appunto un giorno di festa. A fondo pagina c'è, cioè, Israele in guerra su sette fronti, questo l'ha detto il ministro Ben-Gvir, questo lo riportano anche dei quotidiani italiani, o almeno non so se noi l'abbiamo ancora letto o lo troveremo dalle pagine interne, però sì, questa è una dichiarazione del governo israeliano che elenca i sette fronti su cui si sta difendendo da attacchi di vario tipo, soprattutto di attori internazionali dell'area che hanno deciso di reagire, diciamo, ai fatti che sono seguiti al 7 ottobre. Haaretz, nella sua edizione inglese, il giornale israeliano, parla di missili antitank dal Libano che hanno colpito una chiesa, 5 soldati sono morti a Gaza, e poi ci sono un editoriale che parla dell'uccisione degli iraniani e di settare il prezzo per il sangue. Quindi, insomma, vediamo come questo tipo di quotidiani spaziano più sicuramente dei quotidiani nostri rispetto ai vari attori in campo nell'area, e non soltanto a quello che succede a Gaza o in Cisgiordania. Israele riceve appunto delle richieste di accettare i profughi da Gaza, e poi ci sta un articolo su Milei. New President Milei, Argentina's Jews and Israel, a tricky triangle. Fa riferimento al fatto che Milei è ebreo e i suoi rapporti con Israele. C'è un fotomontaggio di Milei con dietro una bandiera argentina e una bandiera israeliana. E ancora la questione Israele-Iran, e quindi come dicevamo, un'analisi degli attori nell'area e di come l'Iran sia coinvolto in quello che sta succedendo.
Siamo senza microfono. Per rimanere sempre sui quotidiani israeliani, andiamo su quelli più conservatori, soprattutto il Jerusalem Post, che titola Alevi potrebbero volerci mesi per prendere i leader di Hamas. L'esercito israeliano sta mettendo le mani avanti rispetto a una guerra che appunto potrebbe durare ancora molto tempo, ancora un'escalation nel nord. Ci sono diversi commenti appunto rispetto a questa guerra che potrebbe durare parecchio. Foto di copertina dedicata a una donna che starebbe incoraggiando, secondo il Jerusalem Post, i soldati israeliani ad agire con maggiore incisività. Ancora, Biden chiama l'emiro del Qatar per una visita a Washington. Questa è una notizia che è riportata anche sul Times of Israel. Si parla di Biden che appunto starebbe cercando di tessere questa tela diplomatica per arrivare a una soluzione duratura, e starebbe passando appunto per il Qatar. Al momento però anche tutte le trattative che nei giorni scorsi si davano per certe sono tutte saltate, non c'è nulla sul piatto di tangibile per ora. E stanotte peraltro ci sono stati altri bombardamenti con oltre 60 morti nei campi profughi a nord della striscia. Passiamo ad Arab News, il portale che fa riferimento, diciamo, all'Arabia Saudita, che dedica la foto di copertina a un camion dove ci sono diverse persone che si stanno spostando a Gaza. Israele continua a bombardare Gaza, ma ci sono le voci delle Nazioni Unite che esprimono gravi preoccupazioni. Ormai il conto dei palestinesi morti ha superato le 21.000 unità. Esplosione vicino all'ambasciata israeliana a Nuova Delhi. Ancora altre due navi sono state attaccate da missili Houthi dallo Yemen, un attacco di drone nel Mar Rosso, se ne è parlato diverse volte sui giornali nei giorni scorsi, sono partite anche diverse navi NATO e anche italiane per difendere o provare a difendere le navi, le rotte commerciali nel Mar Rosso, ma a quanto pare gli Houthi i ribelli Houthi in Yemen continuano ad avere una certa efficacia nell'area. Non si parla di Gaza invece sul China Daily, che è molto concentrato sulla politica interna di Xi Jinping. La foto di copertina è dedicata a una cerimonia che si è tenuta proprio a una convention del Partito Comunista, o meglio a una riunione del Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese. Xi Jinping che sta lavorando molto sul fronte interno per riacquisire consenso, e soprattutto sta lavorando per far tornare la Cina, a far avere la Cina un ruolo maggiormente di primo piano rispetto a quanto già non ne abbia, soprattutto a livello economico sullo scenario internazionale. Passiamo ai quotidiani europei, partiamo dal País, il quotidiano spagnolo, che parla di come i salari stiano riprendendo forza all'interno della Spagna grazie allo sforzo delle grandi imprese, ma soprattutto il dato che prendiamo sul País è che dopo settimane di disattenzione per i temi relativi alla guerra c'è una foto di copertina dedicata all'Ucraina, in particolare alla Crimea, dove stanno infuriando i combattimenti, ma anche in Donbass. Insomma, l'Ucraina, in Ucraina sono ripresi, o meglio non sono mai smessi in realtà, combattimenti di una certa intensità. Diversi giornali anche di europei hanno ripreso il tema nella giornata di oggi. Fa lo stesso Le Figaro dalla Francia, che dedica la foto di copertina a un carro armato israeliano a Gaza. Ancora i francesi sono, la Francia è in panne sui servizi di prossimità, cura autisti, educatori, educatrici, insomma c'è una crisi dei servizi pubblici riportata sulle Figaro, sulla prima delle Figaro. Le Monde parla anche qui di una guerra sempre più sanguinosa tra Israele e Hamas. Comunque in Francia si continua a parlare appunto di questa contrapposizione Israele e Hamas. Sappiamo anche le difficoltà che ci sono nell'opinione pubblica francese a parlare di questi temi, che vengono sempre ricollegati all'antisemitismo. Poi Le Monde titola anche 2023 l'anno dell'intelligenza artificiale. Chiudiamo questa rassegna delle prime pagine internazionali con Libération, sempre anche qui quotidiano francese, che titola Hamas l'espansione, l'organizzazione islamista che approfitta della debolezza dell'autorità palestinese e sfida apertamente Israele, ha ampliato notevolmente la sua influenza al di là di Gaza fino al Libano. La foto di copertina è dedicata proprio a una manifestazione con diverse bandiere verdi, proprio simbolo di Hamas. Questo è innegabile, insomma, che comunque la formazione legata ai Fratelli Musulmani abbia guadagnato parecchio credito soprattutto all'interno dei palestinesi e in generale del mondo arabo. 9:07 minuti primi, noi chiudiamo questa lunga parte dedicata alle prime pagine nazionali e internazionali, tra poco torniamo in voce e iniziamo con la lettura delle pagine interne dei quotidiani italiani di oggi.
torniamo in voce quando sono le 9:12. Diamo il buongiorno a chi magari, date le feste, si è svegliato più con calma, ma ha acceso subito la radio e l'ha settata sugli 87.9, ansioso di ascoltare la nostra rassegna stampa, soprattutto a chi ci ascolta dalla Cina. Esatto. E commenta quello che diciamo, e insomma ci sta sempre vicina, ciao. Detto questo,
giusto, ciao. Comunque sì, perché ci sono ascoltatori e ascoltatrici da tutto il mondo di questa radio che salutiamo calorosamente.
Sì. Allora, parliamo in apertura dalle pagine interne di Palestina e lo facciamo partendo un po' dalla cronaca ovviamente molto, molto pesante. L'articolo di Michele Giorgio parla di esecuzioni sommarie e raid sui campi. A Natale è una strage, oltre 100 palestinesi uccisi ad Al-Maghazi, lo stadio utilizzato come centro di detenzione. A Rafah non c'è più posto per gli sfollati. L'articolo inizia parlando di Sami Abu Omar. Dopo giorni, finalmente ieri ha risposto al telefono, che per un abitante di Gaza vuol dire sono ancora vivo. Mi trovo con la mia famiglia ancora nella zona di Mawasi, ci ha detto il cooperante palestinese della ONG ACS, sfollato nelle settimane passate da Bani Sueila dopo l'inizio dell'offensiva israeliana a Khan Yunis. Ora siamo in 45 tra parenti e amici rimasti senza casa. Nonostante le enormi difficoltà quotidiane che deve superare, procurarsi il cibo e l'acqua è la priorità ed è sempre più difficile, Abu Omar continua a lavorare per portare aiuto ai civili. Con i fondi che arrivano dall'ACS e varie associazioni italiane compriamo coperte, materassi e beni primari e siamo impegnati a costruire bagni. La mancanza di gabinetti è una delle difficoltà maggiori che ci racconta devono sopportare in questa situazione. E l'articolo va avanti parlando di quello che sta succedendo. Lancia l'allarme sulle condizioni di vita e il rapido peggioramento a Rafah. I civili scappano dalle città del centro e del sud e si riversano sul confine con l'Egitto. Lì o là ci sono oltre 1 milione di persone, non hanno nulla, al massimo possono sperare in una tenda e in un po' di cibo. L'avvertimento di Sami Abu Omar trova conferma nelle parole di Gemma Connell, una funzionaria dell'ONU. Spiega che molti palestinesi che hanno seguito l'ordine di lasciare le loro case giunto dall'esercito israeliano, credendo di trovare la salvezza in aree designate a Rafah, si sono poi ritrovati in zone incredibilmente affollate dove non c'è più spazio per nessuno. Connell ha descritto la morte di un bambino di 9 anni di Mohamed nell'ospedale di Al-Qasa a Deir al-Abba, dove sono stati portati molti dei feriti degli ultimi attacchi aerei israeliani. E quindi insomma un quadro pesantissimo. Il ministro della difesa Gallant e il capo di stato maggiore Alevi aggiungono che l'offensiva a Gaza andrà avanti per mesi e non per anni. È probabile però che nelle prossime settimane Israele ritiri da Gaza una buona parte delle sue forze per proseguire la guerra con attacchi più circoscritti ma non meno letali e distruttivi. E sul manifesto c'è anche la notizia dell'arresto di Khalida Jarar. Cisgiordania in fiamme, questo è il sottotitolo. La fotografia è di Khalida Jarar in tribunale. Nel marzo 2021 un tribunale l'aveva accusata di appartenere a un'organizzazione illegale. Pochi mesi dopo non fu autorizzata dai giudici neppure a partecipare ai funerali della figlia sua, morta a 31 anni per un infarto. Il Fronte Popolare ha confermato gli arresti, aggiungendo che non spezzeranno la volontà del nostro popolo. Nelle stesse ore, a Sheikh Radwan, Gaza City, l'esercito israeliano ha assassinato Hamed Madun, membro del comitato centrale del PFLP. Ed erano in centinaia ieri a seguire le salme portate in spalla da parenti e amici di Ibrahim Altiti e Ahmed Yaghi, 17 anni, uccisi dall'assalto lanciato nella notte tra lunedì e martedì dall'esercito israeliano nel campo profughi di Al-Fawar, a sud di Hebron. Il corteo funebre ha percorso le strade del campo fino al cimitero, dove Altiti e Yaghi sono stati sepolti tra gli slogan contro l'occupazione militare israeliana. Il bilancio in vite umane delle incursioni cresce con il passare dei giorni, in particolare nel campo di Jenin, dove dal 7 ottobre sono decine i palestinesi uccisi. E la notizia dell'arresto di Khalid Ajarar non è presente solo sul manifesto, la ritroviamo anche sulla stampa. Ne scrive Nello Gatto, storica attivista dei diritti delle donne, una delle figure più conosciute dell'organizzazione. Si fa riferimento al Fronte Popolare di Liberazione della Palestina. Questi sono un po' i fatti. No, io ci sono, poi okay. Scusami.
Non avevo capito che avessi già finito. Noi continuiamo a parlare di Palestina e del genocidio in atto, perché è tornata un po' in auge su tutti i giornali la questione. Vi riportiamo in particolare diversi commenti che ci sono sui giornali di oggi rispetto a un'intervista che Netanyahu ha rilasciato al Wall Street Journal nella giornata di ieri. A pagina 3 della stampa viene riportato l'intervento appunto di Bibi: da Hamas al futuro di Gaza, le tre condizioni per la pace. I terroristi vanno eliminati, la striscia deve essere smilitarizzata e deradicalizzata. Stiamo combattendo la grande battaglia del mondo civilizzato contro la barbarie. Se lo dice Netanyahu, lo prendiamo in parola. Queste sono le tre condizioni, appunto: eliminazione di Hamas, smilitarizzazione di Gaza e società palestinese deve essere deradicalizzata. Non si capisce bene quale sarebbe poi la roadmap di Netanyahu per ottenere questi tre obiettivi, che definire impossibili è dire poco. Ovviamente sono obiettivi del tutto speculativi. Questo è però quanto alle dichiarazioni che ha rilasciato Netanyahu al Wall Street Journal. Israele fa del suo meglio per ridurre al minimo le perdite dai civili. Ci sono però almeno 21.000 morti, e questo, insomma, Netanyahu non lo considera. Aspettarsi che l'ANP demilitarizzi Gaza è pura utopia. Le scuole devono insegnare ai bimbi palestinesi la preziosità della vita. Abu Mazen non ha neanche condannato le atrocità dei kibbutz. Oggi peraltro è anche l'anniversario di Piombo Fuso, dell'operazione che quasi 20 anni fa aveva, una delle tante operazioni su Gaza, che ha causato già migliaia di morti. Più tardi manderemo anche degli audio relativi appunto proprio all'operazione Piombo Fuso, e come quello che sta accadendo in questi giorni a Gaza sia in realtà l'onda lunga di una serie di operazioni che sono molto rassomiglianti a una vera e propria pulizia etnica, e che non hanno avuto inizio il 7 ottobre, ma purtroppo molto molto prima. Ma non ve la leggiamo tutta questa intervista, perché è veramente da mal di stomaco, però per chi volesse, appunto, si trova quasi in maniera integrale a pagina 3 della stampa. Il riassunto comunque è che Netanyahu, appunto, non ha nessuna intenzione di interrompere questa guerra, tantomeno di cedere alle pressioni o presunte tali da parte di Biden, e purtroppo vuole andare avanti imperterrito con la propria intenzione genocida. Sulla stessa, sempre su questa questione, ve lo segnaliamo, anche qui non lo leggiamo tutto perché è un po' lungo, c'è un commento appunto molto particolare, se non altro, di Giuliano Ferrara dal Foglio, che appunto, come dicevamo all'inizio, come diciamo in sede di lettura di prime pagine, titola Netanyahu di pura logica. Giuliano Ferrara mette appunto in evidenza come Netanyahu sia presentato come un appunto l'uomo nero, come un personaggio da disprezzare in qualche modo sui media. Dice Giuliano Ferrara che incoraggia i più estremisti tra i coloni in Cisgiordania, snatura la democrazia israeliana e ha lasciato indifeso Israele nel sud per perseguire un sogno di realpolitik mostruoso. Ma Ferrara appunto dice invece che Netanyahu dice e fa cose, in realtà fa anche cose buone, come direbbe qualcuno. La decisione e la lucidità impressionano, delle parole del Wall Street Journal di Bibi, visto che Netanyahu fa il mestiere più difficile e ingrato del mondo nel momento peggiore. In paragone alle chiacchiere di un Blinken, alle remore di un Biden, che pure sono suoi alleati, per non parlare dell'ONU e di certe posizioni europee, è un gigante di logica e di razionalità politica, lo definisce Giuliano Ferrara in un exploit di endorsement verso Bibi Netanyahu. Dunque anche il titolare di una posizione etica politica inattaccabile, secondo Giuliano Ferrara. Lo si vede come argomenta le cose che fa contro ogni riluttanza obliqua. Sarà travolto, forse quasi sicuro, da quel che accadrà dopo la fine delle ostilità a Gaza. E qui anche opinioni di chi parla c'è più di qualche dubbio, ma vedremo. Israele non gli perdonerà, al di là di tutto, la mancata protezione dei kibbutz investiti dalla furia barbarica del 7 ottobre. Non è questione di destra o di sinistra, è questione di fiducia. Ma per il momento, come comandante in capo di un esercito di riservisti che svuota il paese nell'appello alla difesa della propria esistenza fisica e statuale rivolta a un'intera generazione di combattenti, per il momento la posizione di Netanyahu è chiaramente senza alternative. Dice cioè, Giuliano Ferrara in sostanza difende a spada tratta Netanyahu, definendo necessaria deradicalizzare la striscia, sradicare Hamas e sostanzialmente giustificando i 21.000 morti. Questo insomma Giuliano Ferrara sulla prima del Foglio, che però ha la particolarità appunto in mezzo a tanti articoli più o meno di critica anche ormai da parte occidentale, Giuliano Ferrara è più realista del re, riesce comunque a giustificare la posizione definita appunto eticamente inattaccabile delle parole di Netanyahu. Ancora sulla questione relativa al Medio Oriente, vi segnaliamo, anche qui non le leggiamo perché sono molto molto lunghe, c'è un'intervista a Paul Pillar a pagina 4 della Stampa, firma di Alberto Simoni. Paul Pillar è un ex capo analista dell'intelligence statunitense che parla dell'uccisione del generale iraniano eliminato in Siria. Ricordiamo la cronaca perché nei giorni scorsi è stato ucciso appunto il generale Moussaoui, che è un generale di spicco dell'esercito iraniano. È stato ucciso durante alcuni raid in Siria. L'Iran ha promesso vendetta. In generale ci sono evidenze di alcuni allargamenti del conflitto, anche se a opinione insomma di chi parla nessuno degli attori in campo ha interesse ad allargare il conflitto, ma diversi giornali riportano questa notizia e anche di alcune velleità di allargamento del conflitto soprattutto da parte dell'Iran, anche se appunto appare uno scenario sempre molto molto remoto e molto improbabile. Ad ogni modo se ne parla a pagina 3 del Corriere della Sera. A pagina 6 della Stampa c'è un articolo a firma di Domenico Quirico che parla della miccia di Teheran. L'uccisione in Siria di un importante generale delle guardie rivoluzionarie scatena la rabbia dell'Ayatollah. Israele ha sempre individuato nel regime iraniano il nemico mortale. Hamas è solo il piccolo vassallo armato. C'è anche appunto, dicevamo, da pagina 4 della Stampa questa intervista a questo ex capo di intelligence degli Stati Uniti, che a tutto campo parla di una relazione fra il regime iraniano e le milizie più complicata di quel che appare. Gli Houthi hanno un'agenda che non coincide necessariamente con quella di Teheran. Oman, Qatar e Kuwait sono di aiuto nel mediare con l'Iran. Il dialogo è ripreso sul nucleare. Comunque, secondo Pillare, il fronte più caldo rimane quello del Libano. Al momento, comunque, ci sembra che, tanto per cambiare, ci siano diversi interessi in campo anche delle potenze come l'Iran piuttosto che come il Libano, e che tutti questi interessi si giochino tutti ed esclusivamente sulla pelle e sulla testa dei palestinesi a Gaza e in Cisgiordania. Anche per quanto riguarda questo fronte, direi che è tutto.
Volevamo allargare un attimo, dato che un paio di articoli su quotidiani ce lo permettono. Il Fatto propone un dossier, La guerra mondiale a pezzi, lo leggiamo dalla prima pagina, di Sabrina Provenzani. L'analisi direi è interessante perché apre ricordando quali sono i due conflitti più vicini sia a livello diciamo storico che hanno avuto particolare attenzione negli ultimi 3 anni, anche a livello geografico per chi sta parlando da Roma, dall'Italia, che sono quello in Ucraina, che giustamente viene ricordato non è iniziato realmente nel 2022, ma è iniziato a febbraio 2021 in Ucraina, no, 2022, maestro aiutami, mi sto confondendo, in Ucraina è iniziato a febbraio 2021, Vabbè, secondo esatto, me sì, sì. Diciamo a livello di invasione conclamata. Ma qua l'articolo ricorda come è iniziato nel 2014 con l'annessione russa della Crimea e l'inizio delle ostilità nella regione separatista del Donbass. E il Fatto Quotidiano l'ha sempre detto, diciamo, in maniera abbastanza chiara in vari articoli. Quello fra Israele e Hamas, anche qua così continua ad utilizzare questa forma nei quotidiani italiani. Comunque c'è il Nagorno-Karabakh tra gli altri conflitti che viene citato, la questione quindi di una minoranza che occupa questa regione, che gli azeri vogliono, il governo azero vuole cercare di inglobare come territorio, e che
in parte l'ha già fatto, comunque l'ha già assimilato un po' nel silenzio generale qualche mese fa.
Sì, diciamo, l'articolo parla come dal 2020 Baku ha recuperato il controllo, di come ci sia un flusso, di un esodo di 100.000 persone che hanno trovato asilo sotto il governo Erevan in Armenia. C'è lo Yemen, il conflitto civile fra il governo di Sana'a e i ribelli Houthi, che è diventato regionale nel 2015 quando a sostegno del governo è intervenuta una coalizione internazionale guidata dall'Arabia Saudita, la potenza regionale sunnita. E qua cita pure come in risposta agli attacchi del 7 ottobre gli Houthi sciiti sostenuti dall'Iran hanno lanciato ripetuti attacchi a navi in transito nel Mar Rosso, e questo è lo scenario che abbiamo anche in questo momento in Siria, uno dei conflitti civili più sanguinari. Il presidente Bashar al-Assad, contro il cui regime si era sollevata la popolazione nel 2011, insomma, questo è un fenomeno abbastanza complesso che è successo, ma scontri continuano con i gruppi islamisti nel nord-ovest e le milizie curde al confine con la Turchia. C'è il Myanmar, la guerra civile scoppiata nel febbraio 2021, c'è la Repubblica Democratica del Congo, interessante come l'articolo ci dice che la maggior parte di queste guerre sono concentrate in realtà tra Africa, Medio Oriente e Asia, c'è il Sudan, scoppiata il 15 aprile 2023, uno scontro per il potere fra due fazioni del governo militare sudanese, c'è la Somalia, la guerra civile nel Corno d'Africa continua dagli anni 80, e insomma si va avanti con un elenco triste e pesante, che finisce per questo articolo con il Sahel, la vasta regione a sud del Sahara dominata da gruppi estremisti islamici. E niente, questo è uno scenario molto, molto pesante che troviamo dal Fatto Quotidiano e che cerchiamo di ricordare ogni volta che si parla poi di guerra, che insomma bisognerebbe mantenere tante finestre aperte e tante possibilità di informarsi, perché lo scenario è molto complesso.
Sì, no, giusto per aggiungere un elemento, diciamo, questo articolo ha il grande merito, cosa che Fatto Quotidiano, diciamo, fa abbastanza spesso, di inquadrare la questione da un punto di vista globale, perché effettivamente anche quando parliamo di contributi italiani a questi scenari di guerra si parla sempre si parla molto, diciamo, di quanto questi scenari siano influenti dal punto di vista globale, ma per esempio si parla molto poco anche del contributo italiano a tutti questi scenari di guerra, perché l'Italia ha un industria bellica purtroppo molto florida. Il ministro della difesa è l'ex capo della Confindustria delle armi belliche. Parliamo di una spesa militare ingente in questo paese, parliamo anche di una presenza attraverso la NATO e non solo delle forze armate italiane in diversi di questi scenari, e soprattutto la cosa che non dobbiamo fare, o comunque dovremmo cercare di non fare, è normalizzare questo scenario di guerra globale in cui ormai ci siamo affacciati e affacciate, e non farlo diventare parte della nostra quotidianità, e soprattutto cercare di combattere per quanto più possibile sul nostro uscio di casa, a partire dalle collaborazioni belliche, accademiche piuttosto che industriali, piuttosto che di fornitura di munizioni, e combattere contro quella che ormai per stessa definizione del ministro della difesa Crosetto è una vera e propria guerra, corsa agli armamenti, per cui si parla di dotarsi di nuove forniture, di aumentare la produzione bellica, di fare degli investimenti nella guerra ingenti, noi appunto diciamo che tutti questi soldi debbono essere utilizzati per tutt'altro, per tutt'altri scopi, ma tant'è che qui comunque diciamo la, l'articolo del Fatto Quotidiano inquadra quella che sarà un po' la questione dei prossimi anni, se non dei prossimi decenni. C'è uno scenario di guerra globale continua in cui questi, ci saranno una serie di conflitti normalizzati che noi dobbiamo invece farsi e lottare affinché non diventino la, la normalità e la quotidianità.
Perché ci ascolta da, da orari molto, molto mattutini, prima della rassegna stampa è andato in replica un audio che potete ritrovare sul nostro sito www.ondarossa.info, una corrispondenza con Khaled, un compagno italiano e palestinese che è stato arrestato dall'esercito israeliano e che in questo audio racconta la situazione nelle carceri israeliane, ma che in maniera molto chiara sottolineava come va bene andare a vedere la Palestina, anche se in questo momento è particolarmente complicato, va bene l'attivismo che gli occidentali vanno a fare in Palestina, ma forse abbiamo diciamo anche un terreno di lotta diretto che riguarda la Palestina, che riguarda i conflitti in atto in tutto il mondo, che è l'opposizione all'industria bellica nel nostro paese, e che riguarda anche quello che succede in Siria e quello che succede al confederalismo democratico, perché anche lì i rapporti militari italiani arrivano, allungano la mano, gli aerei utilizzati da, da Erdogan, gli elicotteri, insomma, sappiamo essere in parte anche foraggiati dall'industria bellica italiana. Chiara Cruciati ci parla di come, con gli occhi del mondo posati altrove, la Turchia prosegue indisturbata nello stillicidio di vite umane e infrastrutture nella Siria del nord-est. Anche qui è stato un Natale di bombe, parte di una più vasta operazione militare che senza soluzione di continuità tenta di disintegrare da anni l'esperienza democratica nata dal confederalismo teorizzato dal fondatore del PKK Abdullah Öcalan. Dal 23 dicembre l'aviazione turca e l'artiglieria da terra sta prendendo di mira diverse zone del Rojava, il Kurdistan occidentale, provocando 8 vittime, decine di feriti e colpendo infrastrutture civili. Nel mirino particolare c'è stato Kamishlo, la città capoluogo che ieri ha risposto in massa. Decine di migliaia di persone hanno preso parte ai funerali dei civili uccisi, le bare avvolte nei colori del Kurdistan. Secondo i dati forniti dall'amministrazione autonoma della Siria del Nord-Est, ANES, in 72 ore la regione ha subito 40 raid aerei, di cui 7 compiuti da caccia e 33 da droni. Come accade ormai da tempo, l'aviazione turca ha colpito le infrastrutture necessarie alla vita civile. Poi più ovest, a Kobane, città simbolo della resistenza allo Stato Islamico e della liberazione dall'occupazione islamista, l'esercito turco ha bombardato una fattoria e una clinica sostenuta da Medici Senza Frontiere e dalla Mezzaluna Curda. Non resisteremo in silenzio, risponde Ferhad Shami, portavoce delle forze democratiche siriane, la federazione di unità di autodifesa multietniche e multiconfessionali dell'amministrazione. La coalizione internazionale deve chiarire la sua posizione, questi attacchi minano le nostre operazioni congiunte contro l'ISIS. E questo da, dalle pagine del manifesto. Un altro breve stacco musicale e torniamo passando agli altri temi. Ancora qualche notizia dagli esteri, sempre dalle pagine del Manifesto. Si parla di Milei, il neoeletto presidente argentino, un personaggio insomma molto inquietante che fa un po' seguito a Trump, Bolsonaro, a questo filone diciamo di leader politici, uomini che hanno diciamo alcuni principi comuni, razzismo, odio verso le donne, diciamo sfacciata propensione verso l'appoggio e il favorire interessi economici di lobby e di potenze internazionali. Milei insomma ha iniziato ieri il tour de force al congresso argentino, come leggiamo dalla prima pagina. Milei ha promuove un pacchetto di iniziative del decreto di necessità e urgenza sulla deregulation e le privatizzazioni presentato dal governo. Se avesse potuto bypassare il Parlamento, anche in questo caso Milei lo avrebbe certamente fatto. Ma per alcune delle misure previste dalla legge Omnibus, preparata dalla squadra guidata dall'ex capo della Banca Centrale Federico Sturzenegger, non c'erano scappatoie possibili. È il caso della revoca della riduzione dell'imposta sul reddito per la maggioranza dei lavoratori, decisa lo scorso settembre dall'ex ministro dell'economia e candidato peronista, a beneficio dei lavoratori con stipendi lordi al di sotto dei 2 milioni di pesos, beneficio che dovrebbe essere limitato solo a chi guadagna meno di 975 mila pesos, a conferma della monumentale menzogna sostenuta in campagna elettorale, cioè l'aggiustamento portato avanti dal suo governo l'avrebbe pagato solo la casta. Ma il disegno di legge al centro della serie di sessioni straordinarie del congresso, tra cui un'ampia e profonda riforma dello Stato e l'istituzione del sistema di voto unico, come anche il patto per la protezione reciproca degli investimenti con gli Emirati Arabi e l'esame dei trattati internazionali. Incuranti del repressivo e ricattatorio protocollo per il mantenimento dell'ordine pubblico voluto dalla ministra della sicurezza Burrich, alla faccia della libertà che avanza, movimenti popolari e sindacati hanno indetto per oggi una manifestazione davanti ai tribunali per chiedere l'impugnazione del cosiddetto decretaso e la sospensione di tutti i suoi effetti. In appena 12 giorni, dal 10 dicembre, la popolarità del presidente è scesa di 6 punti percentuali. Invece, rispetto alla carovana più grande dell'anno, da Città del Messico Andrea Cegna scrive che l'esodo della povertà da Tapachula, città di confine dal Messico al Guatemala, è partita il 24 dicembre. 8.000 persone da vari paesi: Cuba, Ecuador, Honduras, Guatemala e Haiti. Il gruppo è formato per lo più da donne, bambini e bambine e ha superato alcuni posti di blocco. Per ora Guardia Nazionale e Polizia Migratoria osservano passo dopo passo gli spostamenti. Sono partiti perché le autorità non danno i salvacondotti per transitare legalmente nel territorio nazionale, ha dichiarato Luis García Villagrán, coordinatore del Centro dei Diritti e Dignificación Humana. L'inverno messicano non è certo il miglior periodo per un viaggio lungo e articolato, dove il freddo del deserto del nord o delle zone montuose obbligherà uno sforzo ulteriore per chi, dopo mesi d'attesa di silenzi, di diritti negati, sta cercando di prendersi un po' di luce. Le carovane che partono da Tapachula sono purtroppo ordinarie e strutturali, si generano a causa dei lunghissimi tempi d'attesa per le risposte d'asilo. Le due carovane sono molto politiche, perché le carovane che partono da Tapachula sono purtroppo ordinarie, leggevamo, e vabbè, sono due, sono molto politiche e provano a sfidare non solo le terribili politiche migratorie messicane, ma anche quelle prepotenti e violente degli Stati Uniti. L'azione segue di poche ore l'annuncio il 21 dicembre di un viaggio del segretario degli affari esteri Blinken, del segretario della sicurezza nazionale Mayorkas e l'assessora per la sicurezza nazionale in terra messicana. Discuteranno con López Obrador il fenomeno migratorio che oggi vede, tra le varie misure di blocco per migranti, la chiusura straordinaria dei valichi di frontiera per i treni Eagle Pass e El Paso in Messico e in Texas, la frontiera di Lukeville in Arizona, in realtà era solo in Texas. Comunque queste erano le altre notizie, direi che possiamo provare a passare a qualche notizia dagli interni, non sono sicuro.
Passiamo, no, invece siamo sicuramente sicure e sicuri. Passiamo agli interni, in realtà non c'è, non ci sono grandi cose. Oggi la rassegna stampa è stata prevalentemente dedicata agli esteri perché c'era molta più sostanza. Per quanto riguarda gli interni, è iniziata la corsa alla finanziaria. Oggi Giorgetti sarà alla Camera, pagina 9 del Corriere della Sera, rush finale per la manovra, alla Camera c'è Giorgetti, le opposizioni si preparano a incalzarlo sul MES, oltre 1000 gli emendamenti che saranno bocciati. Si parla di un sostanziale accordo tra governo, maggioranza e opposizioni per chiudere venerdì 29 con la famosa, l'emendamento ghigliottina che taglia poi a un certo punto la discussione. Ci sono ancora alcune cose da limare, si parla di aliquote IRPEF, di super bonus, di possibili proroghe. Vedremo insomma nei prossimi giorni come la manovra si chiuderà, manovra che comunque deve chiudere sostanzialmente entro dopodomani. Sempre per quanto riguarda le vicende relative alla maggioranza, c'è un lungo dossier della Repubblica, pagina 2 e 3, sulla presunta crisi a Forza Italia, dove sarebbe in atto una resa dei conti su Tajani. Processo a Tajani per l'astensione sul MES, leggiamo da Repubblica pagina 2, rischiamo di sparire. Nel partito cresce il malcontento per la decisione di allearsi ai partiti sovranisti, in rotta col Partito Popolare Europeo. Palazzo Chigi teme la presidenza del giurì d'onore di Montecitorio affidata a Giorgio Mulè. Ci sono diversi scenari di frizione. La prima è stata qua sugli extra profitti alle banche, la seconda è sul super bonus perché gli azzurri continuano a chiedere di prorogare le agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie, mentre Fratelli d'Italia punta a eliminare la misura. Ancora sul MES, la Forza Italia appunto rispetto agli alleati si è allineata con un'astensione, ma di fatto c'è chi ci sono diversi mal di pancia perché diverse personaggi proprio di Forza Italia erano invece molto d'accordo alla sua approvazione in un'ottica tutta europeista. Da sempre dalla Repubblica pagina 6 vi segnaliamo un rammarico del quotidiano diretto da Molinari per per 10, quello che Repubblica chiama le 10 occasioni perdute del PNRR. Si parla di tante grandi opere, dalla ferrovia Roma-Pescara al terzo valico tra Liguria e Pianura Padana, quelli che Repubblica chiama progetti strategici che il governo non riuscirà a concludere con gli aiuti europei. Alta velocità a Palermo, la città della salute a Novara, le vele di Scampi a Napoli. Insomma, Repubblica si rammarica di queste grandi opere spessissimo inutili che non verranno realizzate col PNRR. Prova a attaccare il governo su questo. Noi insomma da questi microfoni abbiamo detto più e più volte le uniche grandi opere che vorremmo sono servizi essenziali garantiti per tutte e per tutti: casa, reddito, dignità, sanità, eccetera eccetera eccetera. Per quanto riguarda gli interni vi segnaliamo, anche qui non lo leggiamo tutto perché è molto lungo, pagina 8 della Stampa c'è un articolo sul nuovo reddito che viene chiamato dalla Stampa reddito a ostacoli. Al via il nuovo assegno del governo, ma è scontro sui numeri degli esclusi. Per Banca Italia sono almeno 900.000, la ministra Calderone contesta guardare alla misura nel complesso. Le domande presentate per l'assegno di inclusione sono state 145.000 nei primi due giorni. Questa è la misura che dovrebbe partire dal 1 gennaio. Si parla di appunto differenze soprattutto con la reddito di cittadinanza, mentre prima c'erano 1.825.000 persone coinvolte, adesso si parla di meno di 1 milione. Il governo difende la misura, le opposizioni attaccano, insomma tutto molto nella norma. Sta di fatto insomma che comunque il governo ha tagliato una delle poche misure di redistribuzione del reddito di questo paese negli ultimi 30 anni, forse la più incisiva con la retorica delle fragilità. In ogni caso l'assegno di inclusione sta prendendo, diciamo, comunque ha come target un numero di persone decisamente minore, si parla di meno della metà dei beneficiari e delle beneficiarie. 9:48 minuti primi, non so se c'è qualcos'altro dall'altra
parte del tavolo. Ma ci stanno qualche articolo da citare, citavamo dalla prima pagina del Corriere queste donne che nel 2023 hanno lasciato un segno. L'articolo, diciamo, sono poche righe rispetto in realtà a una collezione di fotografie di donne. E quello che c'è da rilevare è che sono soprattutto donne con ruoli, diciamo, di potere in qualche maniera, ad imprenditrici, premier, ministre, presidenti del Parlamento europeo, insomma ci sono anche le donne che hanno partorito nei rifugi a Gaza, ci stanno anche Elena e Giulia Cecchettin sicuramente, però insomma in realtà l'articolo non propone un'analisi sul tema, ma fa solo questa collezione. E poi sempre sul tema, non sullo stesso tema scusate, ma sempre dagli interni, non lo andiamo a leggere, però a me insomma interessa particolarmente l'articolo di Andrea Capocci dalle pagine del Manifesto su le classi senza voto, la scuola senza i voti ma con delle valutazioni, e il modello Finlandia, così viene chiamato. Insomma, penso possa essere interessante, se avete tempo, andarvi a leggere questa intervista a Cristiano Corsini, docente di pedagogia sperimentale. E niente, poi era interessante anche il Manifesto, che propone un'analisi sulla questione del clima in questo periodo, sulla questione anche degli impianti sciistici, ma lo citavamo già dalla prima pagina. Siamo andati un po' lunghi, vi lasciamo un'ultima pausa musicale e poi diamo un'occhiata alle cronache di Roma. Di Roma del Corriere della Sera, che apre su Malagrotta: allarme in ritardo, la polizia indaga sui turni dei dipendenti, il sistema antincendio e le misure di sicurezza. Domani sopralluogo della commissione ecomafia, il presidente Morrone, molti aspetti da sviscerare. C'è l'ipotesi dolo, ovviamente, come sempre. Ricorda l'articolo, parte da un excursus di altri incendi in impianti romani: Rocca Cencia nel 2019, Via Salaria nel 2018. Intanto si indaga su come sia stato lanciato l'allarme. Ne parlavamo anche in apertura, la questione dei rifiuti, che da questi microfoni viene approfondita settimanalmente, ma anche aggiungerei da anni. Malagrotta sappiamo essere di proprietà del monopolista dei rifiuti romano, ma non solo, Manlio Cerroni, plurindagato e personaggio molto pesante. Sistema dei rifiuti che insomma vede una assenza di un intervento strutturale, di un'idea che vada a cambiare quello che è un impianto che vede nei rifiuti una fonte di nocività enorme per i territori che li trattano, e vede ancora questa idea del rifiuto come una fonte di energia, quando bisognerebbe cercare in tutte le maniere di ridurre la produzione di rifiuti, di riutilizzare le materie utilizzate a discarto, diciamo ritenute di scarto. Ma la situazione è quella che è. Un incendio del genere avrà portato anche a noi, che magari non abitiamo proprio in quella zona della città, un arrivo di nocività non da poco, inquantificabile probabilmente, soprattutto per chi vive in quella zona. Anche l'editoriale è su questo: l'autocombustione non esiste, dietro gli incendi di impianti di trattamento rifiuti vi sono solo interessi criminali, si brucia per coprire altri reati. Questo dichiarava al Parlamento già 4 anni fa Roberto Pennisi, magistrato della Direzione Generale Antimafia. Non neghiamo la possibilità che insomma siano degli incendi dolosi. Sicuramente c'è anche da considerare l'assenza di manutenzione, di interventi reali in questi impianti, perché sono soltanto delle fonti di profitto per questi imprenditori che indisturbati continuano a fare i propri interessi. Ci sono altri articoli che parlano del tema. C'è un'ordinanza che a ridosso del complesso ha vietato alcune attività per insomma rischi per la salute delle persone. I residenti della della Valle Galeria, gli viene dato parola qua un consigliere, anzi Marco Palma, vicepresidente del 11° municipio, e qui l'inquinamento da anni è alle stelle e questo è evidente. C'è il calcio nella cronaca di Roma, e poi ci stanno Corso Francia, maxi rissa al McDonald's, due feriti e perseguita la ex, arrestato a Ostia lo stalker, ancora violenza sulle donne.
E sempre per quanto riguarda la cronaca di Roma, passiamo alla Repubblica, anche qui il titolo: Malagrotta in fiamme, l'ipotesi del dolo, gli eterni proventi della grande buca di Cerroni. C'è questo approfondimento sulla, appunto, su quanto avvenuto a Malagrotta, con anche tappe temporali. 1975, l'apertura a Malagrotta della, appunto, della discarica, bomba ambientale definita dalla Repubblica, a due passi dalla capitale dove per 50 anni ha regnato Cerroni. Ora Repubblica, quello che omette è che per 50 anni Cerroni ha regnato anche grazie, soprattutto grazie alle giunte di centrosinistra. Nel 2004, esauriti gli spazi, inizia il sistema delle proroghe. Nel 2013 Ignazio Marino e il governatore Zingaretti chiudono Malagrotta, una soluzione al problema dei rifiuti non è però stata ritrovata, nell'area sono rimasti i TMB. Si parla appunto anche qui dell'arrivo dell'antimafia. Clemente Pistilli a pagina 3 parla dell'ottavo re di Roma e la buca della monnezza dagli eterni proventi. Manlio Cerroni, proprietario dell'area che per decenni ha ingoiato la spazzatura della capitale, chiusa nel 2013 dal sindaco Marino. Si fanno adesso le pulci appunto a Cerroni, che sarebbe imputato per inquinamento delle falde acquifere. Il mese prossimo dovrebbe partire il megaprogetto da 250 milioni per mettere in sicurezza il sito, realizzando un nuovo polder attorno alle masse di rifiuti, una cintura di cemento utile a isolarli, procedendo poi con l'estrazione di percolato, produzione di biogas e infine il capping, ovvero la copertura. Il Tribunale di Roma ha specificato che Cerroni è l'unico in grado di risolvere l'endemica emergenza dei rifiuti del Roma e del Lazio. Ora, questo quanto dice il Tribunale di Roma è quantomeno surreale, visto che Cerroni sia stato uno dei principali responsabili, insomma, a produrre l'emergenza endemica di rifiuti a Roma e nel Lazio.
Io ricordo sempre un compagno che, insomma, redattore di Impatto, che, insomma, si occupa del tema da anni e che anche a noi ha dato tante informazioni, anche non solo lui, insomma all'università negli anni sono fatte anche tante iniziative, ricordo, sul tema dei rifiuti e il sistema dei rifiuti, e c'era un momento in cui, uno dei tanti momenti in cui bisognava individuare il nuovo sito per la costruzione della discarica di Roma, che è un mantra, una cosa che si ripete, sembra, no? Sembra una presa in giro, e ci ricordava questo fatto che Cerroni andò a questo incontro con gli amministratori che avevano individuato 15 siti e lui semplicemente disse: io l'ho già acquistati tutti e 15, quindi poi decidete voi dove posso fare la discarica. Quindi questo sarebbe la soluzione per i rifiuti da Roma, cioè un monopolista, per non dire altro.
Sì, e anche poi le nuove soluzioni, o meglio nuove, le soluzioni che vengono presentate adesso, appunto il termovalorizzatore e l'inceneritore, ne abbiamo parlato migliaia di volte da questi microfoni, non sono assolutamente delle ipotesi accettabili, ma tant'è a questo punto che l'attacco a Cerroni viene utilizzato strumentalmente per invece promuovere il nuovo mantra del centrosinistra romano, che è appunto la realizzazione di questo termovalorizzatore che dovrebbe risolvere magicamente tutti i problemi dei rifiuti in questa città. Sullo stesso tenore di Repubblica anche il Messaggero, che titola: rogo a Malagrotta, stoppa ai rifiuti, appello per trovare altri impianti, il comune deve individuare gli sbocchi per 600 tonnellate al giorno e allarme diossina. Sul Messaggero si parla anche dei cantieri del Giubileo, il comune accelera lavori solo di notte, firmata la delibera che autorizza le attività dalle 21 alle 6, le operazioni diurne saranno possibili solo in deroga. Messaggero molto interessato appunto alla grande torta del Giubileo dopo che è saltata quella dell'Expo, quindi si concentra prevalentemente su quello. Vi segnaliamo anche, a parte una nota di colore, che secondo il Messaggero, pagina 39, durante le vacanze di Natale ci sarebbe stato il record di presenza ai musei, pieni Colosseo e Pantheon, mentre a pagina 12 del Fatto Quotidiano c'è scritto Natale flop dei musei a Roma, Colosseo vuoto, poche visite. Quindi poi anche qui bisognerebbe capire quali, diciamo, chi ha fonti su cosa e quali sono qual è la verità. Ma noi andiamo a leggerci invece un articolo che a pagina 41 del Messaggero si parla di quello che il Messaggero chiama un oltraggio antisemita, perché è stata sfregiata una lapide con della vernice rossa, una lapide posta ai piedi dell'ulivo centenario donato dalla comunità ebraica all'Italia per celebrare i 150 anni dell'unità nazionale. Imbrattata con vernice rossa la targa posta nei giardini di Largo Corrado Ricci, il marmo ai piedi dell'ulivo appunto era stata donata qualche anno fa, la lastra è stata fatta ripulire, indagano i carabinieri per identificare gli autori del gesto. La mattina del 24 dicembre a via dei Fori Imperiali i carabinieri hanno trovato questa lapide di marmo posizionata appunto imbrattata da vernice rossa. Si parla di gesto antisemita, perché appunto sarebbe stata cioè viene messa in relazione questo episodio dopo anche l'ennesimo, quello che viene definito dal Messaggero l'ennesimo annerimento delle pietre d'inciampo, nuovo insulto alla comunità ebraica. Un po', diciamo, c'è sempre questa confusione tra antisionismo, antisemitismo quel fumo negli occhi a cui siamo ormai abituate da diversi mesi. Comunque il Messaggero chiaramente non fa altro che sostenere questa narrazione e definire come antisemitismo qualsiasi tipo di azione che fa una che mette a critica l'operato di Israele, il genocidio in corso in Palestina. 10